tutta la giornata. Allora, ancora un ben trovato e ben trovati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, di corsa a vedere che cosa ci dicono oggi, anzitutto le prime pagine dei quotidiani. Sono diverse le questioni sugli scudi, perché c'è anzitutto la politica interna, sia per quanto riguarda i primi provvedimenti del governo, in particolare quelli relativi al bilancio. Si sta passando, diciamo, dai proclami iniziali alla dura realtà, e oggi c'è molto spazio anche per questa famigerata e peraltro, insomma, anche poco rilevante, se vogliamo, norma sul tetto all'uso del contante da far salire a 5.000 euro, che è stata stralciata dal primo decreto aiuti e quindi tornerà, si suppone, nella legge di bilancio. C'è quello, ovviamente, ci sono le questioni relative agli equilibri interni e esterni ai partiti politici, la regione Sicilia, dove è in corso una faida accesissima all'interno del centrodestra, e le due regioni dove si vota fra pochi mesi, Lazio e Lombardia. Ieri il centrosinistra ha ufficializzato il nome del suo candidato, per la guida della Regione Lombardia, quindi non ci sarà accordo con la Moratti, ma il candidato sarà del centro-sinistra, sarà Maiorino, diciamo la sinistra interna del PD. E poi la guerra in Ucraina, diciamo, non ci offre particolari novità, considerato che la pioggia di missili russi, diciamo, a casaccio sulle infrastrutture civili ucraine non è purtroppo più una novità, già da tempo. E la cronaca ci porta a Roma con ben tre donne uccise nel quartiere, nel quadrante di Prati, Piazzale Clodio, e già si parla di serial killer qua e là, diciamo, poi qualche altra notizia che andremo a segnalare. Detto questo, cominciamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, in taglio alto, manovra, si tratta su 30 miliardi. Stretta sulla legge di bilancio, dall'energia al fisco alle pensioni, il nodo delle coperture. Bisogna trovare i soldi prima di spenderli, questa grande massima di politica economica è stata recepita persino dal governo. La Meloni, qualcuno direbbe che non è proprio così, e in effetti non è proprio così, però in linea di massima non è che proprio puoi fare tutto a babbo morto, ecco. Specie se il babbo magari è già morto da tempo. Ma Meloni convoca i capigruppo, via dal decreto aiuti, il tetto al contante. Poi abbiamo Ernesto Galli della Loggia che ci parla delle problematiche del nemico a sinistra, Francesco Verderami più divertente, i fondi ai partiti alla Camera, meno deputati, stessi soldi, un escamotage fatto con il sì dei 5 Stelle. E poi la Lombardia, con una lunga intervista a Letizia Moratti, che dice: vado avanti, posso vincere, non ho etichette. Tutto questo mentre appunto ieri è arrivata la candidatura di Pierfrancesco Maiorino. La fotonotizia è per Nancy Pelosi, che non sarà più la speaker della Camera negli Stati Uniti, rimane al Congresso la suggestione, il ruolo da ambasciatrice a Roma. Quindi la cronaca con tre donne uccise a Roma all'ombra di un serial killer, i delitti tutti nel quartiere Prati, diciamo la cosa ancora più preoccupante è che le due donne di origine cinese e quella di origine colombiana pare che fra loro non avessero relazioni, quindi a maggior ragione, insomma, è ancora più inquietante la vicenda. E poi l'inchiesta sugli scafisti, se avete guai gettate in mare le persone, dicevano prima delle traversate. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Prima pagina di Repubblica, anche qui stiamo sulla politica interna ma su un altro versante: la riforma che divide, regionalismo sovranista, tutto il potere alle regioni. Chi lo sa, non è molto chiaro neanche per chi la propone questa riforma. Comunque, il progetto del ministro Calderoli sull'autonomia, 23 materie devolute dallo Stato in modo variabile e a richiesta dei territori, un po' un casotto sarebbe. Insorgono i governatori del Sud, un federalismo alla carta incostituzionale. Sì, ma oltre che incostituzionale pure illogico, ecco. Fratelli d'Italia e Forza Italia si smarcano dalla Lega, serve prudenza. E poi lo stop del Quirinale al governo, niente tetto al contante per decreto. Quindi Stefano Cappellini intervista Elie Schlein, ormai diciamo lanciata verso la candidatura come segretaria, come possibile segretaria del PD, non sarà certo l'unica candidata. Lavoro, diritti e eguaglianza, ecco la mia via per rilanciare il PD. poi la l'Ucraina, nella Maginot del Dniepro, l'ultima difesa dell'armata russa. Si parla ovviamente della enorme e lunghissima trincea che l'esercito russo insieme ai miliziani ceceni sta costruendo sulla riva del Dniepro, opposta a quella di Kherson. E poi la verità su Lavrov, che a Bali è stato ricoverato in terapia intensiva. Vi ricorderete, l'altro giorno c'era stato tutto il dibattito su Lavrov, se era stato male e quanto era stato male. Sono andati a prendere le cartelle cliniche. Vabbè, e poi lui si è fatto fotografare con la maglietta di Basquiat, che si starà rivoltando nella tomba, perché se c'è qualcosa di proprio assolutamente incompatibile con Basquiat è un regime omofobo e dittatoriale come quello russo attuale. Il manifesto, l'inverno d'inferno, nevica a Kiev, sull'Ucraina arriva l'arma imbattibile che sconfisse Napoleone, temperature a meno 15, dopo gli ultimi massicci raid è fuori uso il 40% dell'energia. 10 milioni al freddo è la tattica del generale russo Surovikin, quello di Aleppo rasa al suolo. Mentre USA e Russia si incontreranno al Cairo. Poi in taglio alto, rivolta in Iran, uccisi due bambini, altri 5 morti nelle manifestazioni per l'anniversario delle proteste del 2019. Questa vicenda dell'Iran forse, diciamo, dovrebbe colpire la fantasia della sinistra un po' più di quanto non faccia. Ma insomma, tant'è. Non che non ci sia mobilitazione, però a volte uno si domanda il come mai di qualche vuoto. Ma poi magari sono problemi nostri. Polemiche mondiali, FIFA e Qatar paghino per le vittime, chiede Human Rights Watch, almeno 6.500 i morti nei cantieri delle infrastrutture che da domenica ospiteranno i mondiali di calcio più controversi dei tempi di Argentina 78. Poi che cos'altro? A Bruxelles un vertice straordinario sull'immigrazione. E l'ultimo appello alla COP27 di Sharm el Sheikh, basta fossili, sequestrano l'umanità, dice Gutierrez. Che cos'altro abbiamo? Dunque, la prima pagina di Avvenire, panni sporchi, titolo Avvenire, per una diciamo questione interna. Primo report sugli abusi nella chiesa, non si lavano più in famiglia, dice il vescovo Ghizzoni, raccolte segnalazioni di 89 vittime di 68 presunti abusatori, in esame 613 fascicoli a Roma. C'è polemica anche qui, perché non è stata sporta non sono state sporte denunce all'autorità civile. Poi la fotonotizia è per la pioggia di missili sull'Ucraina, qui a scrivere nello scavo, Kiev al buio, i russi condannati per l'abbattimento del jet olandese con 298 persone, abbattuto nel 2014. Anche l'editoriale di Francesco Vignarca su questo tema, prima i civili, alt alle bombe. Poi abbiamo, sempre su questioni particolarmente care a Avvenire, il 25 ci sarà il vertice europeo sui migranti, intanto arrestati 18 veri tassisti del mare. Quindi la manovra allo studio del governo, l'ennesimo scudo fiscale, la sanatoria è solo per i soldi all'estero. Se non avete soldi all'estero, va attaccate. E va bene, poi ci sta una sorta di elogio verso l'India, che continua a essere in crescita demografica, sul quale avremmo diversi dubbi, ma poi magari lo vedremo dopo. Allora, così la prima pagina di Avvenire, la prima pagina del manifesto del Messaggero, scusate, è tutta sui tre assassini di ieri. Un serial killer a Roma, se pensavo ci fosse un punto interrogativo, invece no, Messaggero proprio mette così: un serial killer a Roma, due donne cinesi e una colombiana accoltellate in poche ore nel quartiere Prati. Erano escort e per gli inquirenti è la stessa mano. E poi c'è un articolo di Marina Valenzi, un commento di Marina Valenzise che tutto sommato vale la pena di leggere. Se lo sconcerto per un delitto può diventare classista, la realtà supera la fantasia ma confermi i nostri pregiudizi, scrive Valenzise. Non era una trans ma un'altra donna, la terza vittima del killer che ieri a Roma ha colpito in due riprese nell'arco di poche ore a pochi soldi di distanza nel quartiere Prati a Roma. Ma i commenti anonimi sui social si sono subito sbizzarriti nelle congetture più assurde, prima parlando di tre escort, come se il fatto di prostituirsi, peraltro ancora da accertare, autorizzasse a derubricare il delitto, privandolo del pathos del femminicidio, cosa che in effetti è tecnicamente proprio. Eppure l'evidenza resiste alla contraffazione e nella sua ruvidezza smentisce un pregiudizio diffuso. Vogliamo credere che l'assassinio di una trans o di una prostituta sia meno grave di quello di una moglie o di una fidanzata? Vorrebbe dire aggiungere barbarie alla barbarie, per l'incapacità di indignarsi allo stesso modo davanti alla morte violenta di una creatura umana, indipendentemente dal sesso, dall'identità di genere, dalla professione esercitata. Poi diciamo, racconta un po' in breve la cronaca con le due donne cinesi, quella colombiana, e vengono tutto questo scatena i commenti sui social, scrive ancora Valenzise. Due donne cinesi e un trans uccisi a Roma. Perché scrivere uccise tre donne non bastava? Era fondamentale evidenziare che erano cinesi e trans, scrive qualcun altro. E poi si prosegue per concludere l'articolo con questa frase: come se definire trans una donna e prostituta due cinesi prese a coltellate potesse derubricare il delitto in una sorta di femminicidio di serie B. Nulla di particolarmente, diciamo, innovativo o sconvolgente, ma insomma, che le scriva un giornale, come dire, di larga fruizione come il Messaggero è sicuramente qualcosa che va segnalato. Poi ci sono 96 altre pagine di cronaca in cui veniamo a conoscenza anche di com'era la tappezzeria nel bagno, senza problemi. Poi che cos'altro abbiamo? L'altra notizia per il Messaggero è lo slittamento sul tetto ai contanti. Il limite a 5.000 euro sarà in manovra, nel DL aiuti sbloccata la gronda, ovvero la gronda autostradale, credo si riferisca a quella a Milano-Genova. Si va verso l'aumento dell'assegno unico, rientro dei capitali, no allo scudo penale. Questo un po' la sintesi delle misure economiche prese. Ferdinando Adornato, che un tempo era, almeno voleva essere, un illuminato liberale, chissà adesso cosa sarà diventato, firma un pezzo dal titolo "Bomba africana, l'Italia, i migranti e la via che l'Europa dovrebbe seguire". Siccome, diciamo, ci lasciamo il beneficio del dubbio perché sappiamo che i titoli poi non li fanno i giornalisti, e quindi questa bomba africana magari l'avrà scritta un titolista del Messaggero. Poi, e allora, Salvini è andato a un evento del gruppo Caltagirone Editore, che oltre ad essere editore è soprattutto costruttore, per dire che serve un nuovo piano casa. Ma dai, all'evento del gruppo Caltagirone, lo vuoi dire? Proprio siamo lì, ricorda sempre più Salvini nel immortale Compagni di scuola, il povero Christian De Sica, che a corto di denaro si mette un cappello in bocca e va a pietire soldi ai suoi ex compagni di scuola. Comunque, questo il soldi altro, insomma. Questa è la prima pagina del Messaggero. Poi che cosa ci rimane? Il Sole 24 Ore ci segnala che che l'export, la quota di export è arrivata a 600 miliardi, che insomma è veramente una bella cifra per il nostro paese. A proposito di quanto poi, quando si valutano le condizioni macroeconomiche, è sempre meglio valutare i dati pregressi e non le ipotesi future, che risultano ovviamente spesso aleatori. Cresce il peso di Stati Uniti e paesi OPEC, anche l'agroalimentare vede il record annuale di 60 miliardi in valore. Questo il titolo principale per il quotidiano di Confindustria. Il Riformista, riassolto Berlusconi al Rubi Ter, scrive Piero Sansonetti, chissà se mo la smettono. Anche il Pubblico Ministero riconosce l'innocenza. Non avremmo perso molto tempo se si fosse fatta politica invece di delegare tutto a autorità giudiziarie che poi hanno prodotto poco o niente. Poi questo al di là dei ragionamenti generali sulle autorità giudiziarie, ma chiederemmo troppo. Poi c'è un'intervista ad Amato, al candidato presidente della Regione Lazio. La sfida del PD alla destra si riparte da Amato. Fausto Bertinotti chiede insieme a Landini di aumentare i salari e poi basta per quanto riguarda il Riformista, mentre il Dubbio apre con l'ex sindaco di Milano, attualmente eurodeputato, Giuliano Pisapia, che aderisce all'appello del Dubbio sulle carceri, basta ossessioni punitive, fermare i suicidi in carcere si può, è una battaglia di legalità e giustizia. E poi, a proposito di quello di cui parleremo più tardi, Erdogan, il dittatore celebrato come mediatore, il paciere amato da USA e Russia che perseguita avvocati e giudici. Ieri addirittura annunciava al mondo che il conflitto tra la Russia, l'Ucraina e gli alleati occidentali mai diventerà una guerra nucleare. Per fortuna l'annunciava lui, ma avremo modo di parlarne a partire dalle 11 con queste sentenze del tribunale di Istanbul davvero spaventose. Poi continua anche la battaglia che il Dubbio, in grande solitudine, fa, molta solitudine, ecco, qualche compagno di strada c'è, ma davvero non sono molti, fa contro il 41 bis, e lo fa da sempre, va detto, il Dubbio e gli altri pochi che se ne occupano di tutto il 41 bis, il 41 bis inteso come principio. Le follie del carcere duro, e al 41 bis gli vietano di regalare la brioche alla nipotina di 4 anni che era andato a trovarlo. Mentre per quanto riguarda le ordinarie storie di mala giustizia, è morto da colpevole ma era innocente Francesco Cavallari, assolto troppo tardi. Con il Dubbio possiamo dichiarare terminato anche la prima parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Breve intermezzo musicale e poi passeremo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. In the blues.
I got a right to feel low down. I got a right to hang around. A certain man in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see, oh, me is
Allora, le 9:01, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a cominciare anche la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, iniziamo così come per le prime pagine dando un'occhiata al Corriere della Sera, che apre sulle mosse del governo sui conti pubblici. Bilancio, manovra da 30 miliardi e il titolo sui contanti slitta il tetto a 5.000 euro. La misura esce dal decreto aiuti e sarà in vigore da gennaio. Beh, prima deve essere approvata. Mentre Salvini annuncia che in 2 anni ci sarà l'avvio dei lavori per il ponte sullo stretto. Questa è la cosa dell'oggi. Marzio Breda, che mi pare di ricordare pochi giorni fa, non era Marzio Breda, era un altro, insomma, sul Corriere si sottolineava la necessità che Mattarella non intervenisse, come gli chiedevano in molti. Oggi invece il Corriere segnala la cosiddetta moral suasion del Quirinale sul decreto, che insomma un po' certamente appare prematura, perché già facciamo la moral suasion al primo decreto. Comunque, vabbè, ci sono poi le possibilità, quello che potrebbe rendere effettivo il programma di legge di bilancio, insomma siamo ancora decisamente su un quadro ipotetico, ecco. Poi a pagina 5 abbiamo finalmente la Presidente del Consiglio, perché avremo anche una Presidente del Consiglio, insomma, oltre a un Ministro delle Infrastrutture, la quale impone la linea realistica, scrive Enrico Marro, misure simbolo con coperture vere. I segnali agli elettori e ai mercati, la Premier ai partiti, per ora non si può fare di più. Certo, diciamo, linea realistica con uno che ti dice che in 2 anni si aprono i cantieri del ponte sullo stretto. Come è noto, diciamo, in 2 anni forse riesce a aprire, partendo da zero, un cantiere per una linea di tram, peraltro all'interno di un contesto non troppo problematico, ma insomma siamo lì. E che cos'altro abbiamo? La politica interna, poi diciamo altra, oltre il governo, sull'autonomia arrivano i no di Emiliano e De Luca, quindi presidenti delle giunte regionali di Campania e Puglia. Poi, a proposito di giunte regionali future, la Lombardia, nella pagina successiva, a pagina 9, la scelta del centrosinistra. In Lombardia corre Pierfrancesco Maiorino, che sfiderà Fontana e Moratti. Niente primarie, Maran si ritira. E poi lunga intervista a Letizia Moratti, che dice con il PD aveva avuto dialoghi anche a livelli molto alti, andrò in fondo per vincere. Io di centrodestra, dice l'ex sindaco, ero fuori dalla politica da 10 anni. Oddio, che poi lei poi all'interno segnala sommessamente che se lei non può fare le alleanze col PD o col centrosinistra perché stava nel governo Berlusconi 15 anni fa, cioè, che dovrebbe dire allora Conte, che con Salvini ci ha fatto il governo 3 anni fa o 4 anni fa, quando era? E vabbè, interrogativi che rimangono, ma resteranno lì inevasi. Poi altra regione dove ci sono tanti problemi interni alla giunta è la Sicilia. Qui è fresco di di elezione, fresca di elezione, la giunta di governo, ma ne stanno succedendo davvero di tutte. Se ne parla a pagina 11, Miccichè e la guerra nell'isola dei forzisti. La Sicilia è una delle ultime roccaforti di Forza Italia a livello regionale. Non conviene togliermi potere. Berlusconi chiama lui e Schifani per mediare. Nel frattempo volano gli stracci. Quindi abbiamo sui migranti una settimana per il piano europeo. Il ministro Piantedosi cerca l'intesa con Berlino. A Bruxelles proporrà canali d'ingresso regolari e corridoi umanitari. Poi l'inchiesta che viene segnalata dappertutto: se restate a piedi, buttateli tutti a mare. I dialoghi shock tra i trafficanti di uomini. Le intercettazioni degli scafisti che operavano fra il Nord Africa e le coste siciliane. E poi ancora c'è la questione Soumahoro, a pagina 13, indagini sulle COP di moglie e suocera, lui è solo fango. A Latina, presunte irregolarità nei pagamenti. Le denunce arrivano dal sindacato Wiltux, che è il ramo della UIL che si occupa di turismo, commercio e servizi, e ricalcano quelle di esponenti locali di Casa Pound e della Lega. E noi attenderemo, perché siamo garantisti e di solito poi, così per esperienza, dico che al di là di quale possa essere la situazione, le vicende giudiziarie di questo tipo tendono un po' a perdersi, però insomma, tutto può essere, anche che sia successo l'ira di Dio. Comunque, la cronaca da Roma, ovviamente, che troveremo nelle cronache romane, ma è presente anche nelle cronache nazionali: le tre donne uccise a coltellate nel quartiere Prati, caccia al serial killer può colpire ancora. Abbiamo pure un profilo psicologico dell'assassino, insomma, lascia un po' il tempo che trova. E poi tutto questo sempre che sia stato lo stesso, perché sì, diciamo, la tempistica lascia pensare che sia molto probabile, ma vengono uccise un sacco di donne e anche un sacco di prostitute nel nostro paese, e quindi diciamo sarebbe un caso come dire statistico o particolare, ma non impossibile, ecco. Comunque, anche qui attenderemo gli esiti delle inchieste di polizia. Poi gli esteri cominciano con l'Ucraina, ancora bombe da Leopoli a Odessa, intanto per l'abbattimento del volo malese sui cieli di Lugansk, condannati i filorussi, tre ergastoli al tribunale di Amsterdam per l'abbattimento del 2014, morirono 298 persone, ovviamente ergastoli in contumacia, perché i colpevoli non sono stati estradati. Quindi abbiamo nell'anniversario della morte in Afghanistan di Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere, uccisa nel 2001 proprio nel paese asiatico, sarà conferito ai giovani dell'Iran il premio intitolato alla giornalista. D'Iran poi parleremo più tardi. Dagli Stati Uniti, dove andiamo negli Stati Uniti, dove le elezioni sono state sostanzialmente un enorme successo per Biden, anche se la Camera dei rappresentanti ha perso la maggioranza democratica, e quindi Nancy Pelosi, speaker della Camera, non diremmo presidente, lascerà il suo incarico. Negli USA la Camera va ai repubblicani, per i democratici finisce l'era Pelosi, non sarà più leader del gruppo parlamentare, c'è l'ipotesi Italia. Nel frattempo, dall'altra parte della barricata, i grandi finanziatori voltano le spalle a Trump, che è considerato un po' il responsabile della disfatta elettorale. Fra l'altro, diciamo, ci sarebbe anche un partito repubblicano che ha abdicato completamente a lui. Comunque voltano le spalle a Trump e guardano a DeSantis, che è l'astro nascente della destra statunitense, governatore dello stato della Florida, con idee non molto dissimili da quelle di Trump, anzi, ma come dire, è più educato, più organizzato, meno vulcanico, se vogliamo, ma la base è ideologica e culturale, quella è. Anche amici storici tra i miliardari che scaricano Donald, pecunia non olet mai. E che cos'altro sugli esteri? Ah, ecco, sugli esteri non c'è più niente. A pagina 25 Alessandra Araki intervista una delle due donne che hanno portato avanti la causa per quanto riguarda il nome da inserire sulla carta d'identità. Nasce tutto dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma, ricorda lei, un ricorso che con gli avvocati di Rete Lenders, Vincenzo Miri e Federica Tempore, abbiamo fatto 3 anni fa. Volevamo ottenere la possibilità di scrivere sui documenti di nostra figlia la dicitura genitore invece di padre e madre. Un ricorso in opposizione appunto al decreto che Salvini aveva fatto come ministro dell'interno, ricorda la giornalista. Già, il problema nasce quando io e la mia compagna, che siamo unite civilmente, siamo andati in circoscrizione per la carta d'identità di nostra figlia. L'unica possibilità era quella di scrivere padre e madre, ma era evidentemente un falso. E dice nostra figlia, ma lo è legalmente? Chiede ancora l'Araki. Sì, io sono la madre biologica e la mia compagna l'ha adottata. È stato possibile grazie a una sentenza passata in giudicato, una stepchild adoption che passa per i tribunali. La stepchild adoption è stata stralciata dalla legge sulle unioni civili. Sì, appunto, e questo è successo con un governo di centro-sinistra. E questo cosa significa per lei? Che i problemi dei nostri diritti, come altri, sono di tipo istituzionale. La società è molto più avanti. Così la vicenda poi che viene sintetizzata in genitore 1 e genitore 2, ma è un po' più complessa. Poi niente, c'è l'economia e la cultura, ma insomma non possiamo andare oltre. Mentre cronaca di Roma, le cronache di Roma le vedremo più tardi, anche se, come potete immaginare, quest'oggi le cronache di Roma saranno tutte fra Prati e Trionfale. Allora, dal Corriere a Repubblica, pure qui si apre con la politica interna, ma l'accento è sulla autonomia, anche se, diciamo, queste proposte di riforma sull'autonomia e con Calderoli che si vorrebbe promuovere a padre della patria sembrano essere più una delle tante come dire, parole d'ordine di bandiera della Lega, che poi difficilmente potranno diventare realtà, ma insomma bisogna sempre vedere quello che succede. La Lega accelera sull'autonomia e il Sud insorge, anticostituzionale. Il ministro Calderoli riunisce le regioni, oggi vertice di governo, 23 le materie che possono essere devolute ai territori. Va approvata entro il 2023, dice Federica. Pure qui, diciamo, questi della Lega hanno una percezione del tempo, una legge che si suppone debba essere di ambito costituzionale, la facciamo in un anno scarso. Vabbè. Intanto però Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno molti dubbi, serve prudenza, dicono, e la grana finisce sul tavolo di Meloni. L'ennesima. a buona vengono intervistati vari esperti giuridici, soprattutto, ma non solo, esperti di diritto. E in particolare c'è un ordinario di scienza delle finanze al Sacro Cuore, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, quindi immaginiamo non sia un black bloc, che riguardo alla, poi magari sì, non si sa mai, però così a occhio non sembrerebbe, che in merito alla come dire ulteriore regionalizzazione della sanità dice: osservo con preoccupazione. Vogliamo spingere e ottenere qualcosa che è più del federalismo, ovvero l'autonomia, che non voglio demonizzare, ma senza aver mai attuato un vero federalismo. E l'aggravante è che i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, spesso non sono garantiti. Vedo un quadro caotico, 21 regioni a statuto speciale. Faccio un esempio: perché sulla sanità la Campania, che pure si è mossa con risolutezza in era Covid, le risorse le ha, non riesce a garantire standard adeguati? Al di là delle inefficienze, risponde il giornalista, forse perché ha meno risorse ripartite sugli anziani. È vero, ma l'abbiamo fatto sul 40% della spesa, il restante 60% è un pro capite sporco, quindi il tema è più profondo. Come si colmano i divari? Anche rafforzando il Ministero della Salute. La Lombardia ha 10 milioni di abitanti, il Molise 300.000. Se vuoi una sanità di punta per la cura oncologica, dovrai andare in un grande centro. E allora un ministero cosa fa? Prevede il sostegno per quelle famiglie. Si ritorna lì. Risolvere politicamente la partita tra efficienza, equità e solidarietà. Ecco, questa parola politica è questo avverbio politicamente che a volte rimangono così, qualcosa di che viene considerato particolarmente esotico. Poi le varie mosse e contromosse del governo l'abbiamo lette, e sulle vicende migranti un decreto flussi europeo. Qui siamo a pagina 10, il piano piante dosi per superare la crisi, la proposta che il capo del Viminale porterà al vertice dei ministri dell'interno europeo del 25 novembre a Bruxelles. Siamo riusciti a far tornare in cima all'agenda il tema della gestione degli ingressi, ma al G7 non si è parlato delle navi ONG, anche perché poi il tema rimarrebbe. E poi Salvo Palazzolo ci parla dell'indagine alla procura di Caltanissetta sui viaggi della morte degli scafisti italiani. Se ci sono problemi, buttate tutti a mare. Gestivano la tratta tra Sicilia e Tunisia preparando le barche, arrestate 12 persone. Poi anche su Repubblica abbiamo un'intervista a una delle due mamme relativa alla questione della carta di identità. Mi pare che sia l'altra, se non vado errato, anche perché ci sono... è la stessa. E poi tante interviste, esponenti politici, continua diciamo il grande dibattito sul PD, che se già è così adesso non osi immaginare quando arriverà il congresso. Questa attenzione spasmodica di tutti, non solo di quelli che in qualche modo dovrebbero centrare qualcosa, anche di chi non, teoricamente non dovrebbe centrare nulla, però appassionatissimo a questa vicenda. L'Ucraina arriva a pagina 18 sulla Maginot del Dniepro, dove russi e ceceni scavano la grande linea di difesa. Dopo il ritiro da Kherson, le truppe di Putin sono a est del fiume, dove preparano chilometri di trincee, i bombardamenti ucraini per bloccarli. Poi abbiamo Repubblica che ha ricevuto la cartella clinica di Lavrov dall'ospedale di Denpasar in Indonesia, confermante il suo ricovero. E poi non c'è più in realtà molto altro per quanto riguarda il quotidiano romano. C'è la c'è la cronaca di Roma, ma come detto la vedremo più tardi, oggi sarà abbastanza monotematica, purtroppo. Il Manifesto, a differenza dei quotidiani che abbiamo letto finora, non apre con la politica interna, ma la notizia del giorno per il Manifesto è è quella che viene definita aria fritta, cioè le conclusioni della COP27. COP27 ancora senza accordo. E c'è cioè ancora non le conclusioni, insomma, come si sta evolvendo. L'ultimo appello di Guterres, la conferenza mondiale sul clima in Egitto a rischio fallimento, basta fossili, sequestrano l'umanità, dice il segretario generale dell'ONU. Fra i punti di conflitto e l'entità della riduzione delle emissioni, l'entità della riduzione delle emissioni e il fondo per i danni. Greenpeace accusa: senza una buona intesa si va verso l'inferno climatico. Serena Darabini ci parla degli ecosistemi sul punto di non ritorno, dai ghiacciai alla barriera corallina. Quindi la bozza della dichiarazione finale, dove ci sono tanti vuoti e qualche spiraglio, solo 24 ore per un compromesso. Infine l'intervista al direttore del Centro Studi sul Clima, ecco, Luca Bergamaschi, che dichiara: i paesi poveri chiamano ma i ricchi non sentono. Nella bozza d'accordo circolata ieri mancava la proposta più interessante, quella di ridurre tutti i combustibili fossili, non solo il carbone ma anche petrolio e gas, proposta avanzata dall'India. Così la COP27, poi abbiamo l'inferno d'inverno, Sabato Angeri è quello che più si occupa e si preoccupa delle condizioni dei civili ucraini in questo momento. Kiev nevica in piazza Maidan, arriva il generale più crudele, medie invernali a meno 15, con gli ultimi grandi attacchi il 40% dell'energia ucraina è fuori uso. Mentre Mosca annuncia al Cairo un incontro con gli Stati Uniti sul nucleare per riprendere le trattative su un prolungamento del trattato New START. E poi che cosa abbiamo? Le questioni politiche interne le abbiamo abbondantemente affrontate, e i mondiali in Qatar che si aprono a breve. Un calcio ai mondiali, scrive Michele Giorgio a pagina 9. Morti o sfruttati per gli stadi, la FIFA e il Qatar risarciscano. Human Rights Watch lancia la richiesta di lavoratori migranti e famiglie delle vittime. Si parla di almeno 6.500 decessi sui cantieri, poche decine secondo i regnanti di Doha. Il fischio di inizio domenica alle 17. Reclutati a migliaia per un'immagine da cartolina della Coppa del Mondo, ci saranno migliaia di comparse. Il boss Infantino chiede addirittura la tregua in Ucraina, tifo, alloggio e shopping tutto compreso, scrive Nicola Sellitti, mentre arrivano le storie estreme dei lavoratori nepalesi contro lo sport washing degli organizzatori. Ancora l'Iran nella pagina successiva, di questo parleremo intorno alle 10:30. Iran in rivolta, anche due bambini tra le vittime. Fonti della BBC sostengono che a sparare sono state le forze di sicurezza, del resto chi altri? È il regime in colpa presunti terroristi in motocicletta. Le autorità sempre meno disposte al compromesso, ma le manifestazioni non si fermano. E peraltro continuano anche in Italia a cadenza settimanale, la settimana scorsa Torino e Roma, questa settimana ancora Roma, sicuramente dove l'appuntamento è ogni pomeriggio, e all'ambasciata in via Nomentà. Poi la cultura, segnaliamo un appuntamento di questo pomeriggio alla libreria Tuba, se ne parla a pagina 12, la lotta delle donne per il voto. Le mie suffragette, un volume di Paola Bono fra memoria e reportage storico pubblicato da Iacobelli Editore. Oggi ne discuteranno con l'autrice Laura Fortini, Sara De Simone e Viola Lo Moro. Un lavoro appassionato e documentato che percorre le tappe del movimento di emancipazione a partire dalle vite di Emmeline Pankhurst e delle sue figlie. Infine, sempre la pagina della cultura, l'uscita oggi dell'ultimo album di Francesco Guccini, Canzoni da Intorto, un album di cover tra divertissement e memoria civile, scrive Francesco Brusco. Infine, Paolo Vittoria ci parla di Brasile. La cultura è il nemico, escalation di violenze in Brasile dei bolsonaristi che rifiutano la vittoria di Lula contro il mondo dell'educazione e i movimenti sociali. Parla l'ex rettore Roberto Leher. Odiano il pensiero critico. Così la lettura del manifesto. Diamo adesso un'occhiata a Avvenire. Come detto, Avvenire oggi ha questo non è all'interno della sezione dedicata alle idee e ai commenti che vengono da fuori, e quindi diciamo non è paternità del giornale, ma evidentemente c'è qualche sintonia. Stefano Vecchia parla dell'India, che ha scoperto che la forza oggi anche è oggi anche nella demografia. E nel mondo che ha raggiunto gli 8 miliardi di persone, il grande paese asiatico si prepara a superare la Cina in ragione anche di una popolazione con più giovani. L'idea che ci si dovrà fermare, forse dovremmo iniziarla ad acquisire prima che, se non ci pensiamo noi, ci penserà qualcun altro, le risorse che sono troppo poche, epidemie, insomma questioni di questo tipo. Però ecco, su ognuno ha i suoi animal spirits, ecco, mettiamola così. Poi l'Ucraina, anche qui è la prima notizia subito dopo l'annuncio della lotta agli abusi e del primo report della CEI sulla lotta agli abusi all'interno della Chiesa Cattolica. La Russia mette l'Ucraina a ferro e fuoco, raffiche di missili, le grandi città al buio. La tattica è chiara: stremare la popolazione già al gelo per costringere al negoziato, senza corrente eppure allarme per i reattori di Zaporizhia. Così l'Ucraina. Poi abbiamo Antonio Maria Mira che ritorna sulle inchieste sui migranti. Anche qui diciamo la frase che è un po' oggi la frase tormentone: se serve buttateli in mare, ma è anche normale che sia così. Che cos'altro abbiamo su... Poi c'è tutta la lunga pagina di politica interna. E vabbè, andiamo alla pagina delle culture, dove si presenta l'ultimo libro di Orhan Pamuk, Le notti della peste. Dall'isola di Pamuk scrive Chiara Zappa: la peste si abbatte sulla sublime porta. Il premio Nobel turco pensava da decenni a questa storia che la pandemia ha rafforzato. Così ha ambientato l'ultima opera in un'immaginaria provincia ottomana d'inizio Novecento, dove un'epidemia fa vacillare l'impero. Omicidi, terrore e conflitti fra scienza e religione portano a un Islam politico e a un autoritarismo che ricorda l'oggi. Sì, decisamente. Poi direi basta. Anche qua viene presentato l'ultimo disco di Francesco Guccini, e mi pare che si possa bastare. Ah, ecco, no, scusate, ci eravamo scordati. errore mio, ecco perché le pagine della cronaca stanno dopo. A pagina 11 Fulvio Fulvi segnala la lettera aperta di 70 penalisti sul caso Cospito. Non è un boss, non serve il carcere duro. No al 41 bis per l'anarchico Alfredo, questo il titolo del pezzo, come sempre molto corretto. L'uomo è sottoposto all'ergastolo ostativo nel carcere di Sassari, spiega Fulvi. Dal 20 ottobre fa lo sciopero della fame mentre cresce la mobilitazione per lui. Mi appello al DAP, dice Manconi, neppure il medico riesce a visitarlo. Poi che cos'altro abbiamo? La una lunga intervista all'infettivologa Evelina Tacconelli, che parla dei batteri resistenti ai farmaci come un'emergenza mondiale. L'Italia ha la maglia nera per le infezioni prese negli ospedali, eppure basterebbe un attento lavaggio delle mani, dice lei. E ancora l'Iran, scusate, ho sbagliato la foglia oggi, la foliazione di Avvenire è un po' così, pensavo fosse già finita. Poi abbiamo l'Iran, la notte di sangue nel paese, gli ayatollah alzano il tiro, la protesta diventa controrivoluzione, repressione nell'anniversario delle rivolte del 2019, almeno 15 le vittime della polizia. Secondo le ONG sono saliti a 342 gli uccisi in due mesi di manifestazioni e scontri in molte città. Se le 6 le condanne a morte già emesse, oltre 2000 incriminati, l'Occidente vuole la guerra civile, si staranno denazificando pure loro. Poi mentre notizie migliori arrivano per fortuna dal Myanmar. La giunta isolata, la giunta militare birmana isolata, libera quasi 6.000 prigionieri politici. Tra le persone scarcerate anche l'ex ambasciatrice britannica con il marito birmano, un regista giapponese e il consigliere australiano di Aung San Suu Kyi. Amnistia e prime concessioni in Myanmar. E con questo direi che possiamo dichiarare conclusa la lettura anche di Avvenire. Non ci sono, almeno non mi è parso di vedere, commenti su Esterno Notte, che è andato in onda ieri sulla Rai, ma è anche vero che essendo già uscito al cinema probabilmente se ne è parlato in altri momenti. Allora, che cosa abbiamo? Diciamo l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo, che oggi è il Messaggero, in realtà oggi è un giornale nazionale che è un po' romano, che è quasi tutto romano, perché l'edizione La Cronaca Romana è tutta sui delitti di ieri, e anche però l'edizione nazionale si apre così: a Roma uccise 3 donne, la pista del serial killer. E così la pagina 1, poi abbiamo il quartiere dei VIP e il mondo della prostituzione al suo interno. E va detto, insomma, i toni sono molto più decorosi che in passato, e vediamo se la rondine farà primavera oppure no. Si può e si deve fare ancora molto, però ecco, sulla comparazione possiamo dire che un po' meglio che in passato, ecco. E poi vabbè, abbiamo questo grande evento organizzato da Caltagirone editore e anche da Caltagirone costruttore, che poi sono curiosamente la stessa cosa. Qui hanno partecipato un po' di vari boiardi industriali e qualche ministro, fra cui Urso e Salvini, che ha chiesto a Musk di venire a investire in Italia. visto il grande successo di Twitter, è proprio il momento migliore per chiederglielo. E poi non c'è in realtà granché altro di originale, perché insomma le questioni le abbiamo lette già prima. A questo punto potremmo concludere, quando sono le 9:34, speravo in una cosa che però non ho trovato. Quando sono le 9:34 possiamo concludere con le cronache di Roma. Cronache di Roma che però, come detto, non esulano granché dai tre omicidi di ieri, anche perché bisogna considerare pure che siamo, per fortuna, in una città, in un paese con i più bassi tassi di omicidi al mondo, per cui tre morti in una sola giornata fanno assolutamente impressione. Però sul Messaggero, con cui iniziamo la lettura delle cronache, questa la questione degli omicidi di ieri è ampiamente trattata, ma la prima notizia è per l'incubo pirati sul web. Scatta l'allarme hacker nel 2022, boom di attacchi ai computer dei romani. I dati della polizia postale: in 9 mesi gli agguati ai PC sono aumentati del 195%. La diffusione del lavoro da remoto ha causato l'impennata dei raid informatici. E poi raid che arrivano, spiega il Messaggero, da tutti gli accessori dotati di connessione. Quindi abbiamo gli omicidi con Prati che si risveglia con l'incubo di Via Poma. Ci sono le persone che lavorano nell'ambito della prostituzione, che sono ovviamente terrorizzate, sono tantissime, e di cui bisognerebbe occuparsi, diciamo, anche fuori da queste emergenze. Poi che cos'altro? Mi pare non molto. Salvini è andato di corsa a inaugurare il ponte di Ariccia, che peraltro è stato i cui lavori erano iniziati un anno e 8 mesi fa, quindi lui c'erano pochi. Potrebbe essere di ispirazione il ponte d'Ariccia per Salvini, chi lo sa, vedremo che cosa ci prospetterà il futuro. Poi il Corriere riapre l'inchiesta su una morte avvenuta a Corso Francia, un giovane in ciclomotore. Poi abbiamo ovviamente gli omicidi di ieri. Prati, leggiamo a pagina 5. Prati, un quartiere residenziale pieno di case per appuntamenti, che peraltro non sono illegali nelle case, né chi ci lavora dentro, a meno che non ci sia lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento, eccetera eccetera, e su cui siamo tutti d'accordo. Però la mera attività non costituisce reato già da tempo. E poi che cos'altro? A Laurentino 38 picchiato il barista antipusher, ma è uno scambio di persona, fortunatissimo questo. E basta, e anche per il Corriere possiamo chiudere qui. Ci resta l'ultima cronaca romana di oggi, che è quella della Repubblica. Repubblica è l'unica cronaca romana che apre direttamente con con gli omicidi. Caccia al serial killer: prima di uccidere ha telefonato alle sue vittime. Sotto analisi cellulari e videocamere della zona, l'assassino potrebbe essersi liberato del coltello in un cassonetto, la pista della lite condominiale. E addirittura, no, forse mi pare eccessivo. E poi abbiamo una escort che racconta, diciamo, come funziona il suo lavoro e anche quante, diciamo, le precauzioni di sicurezza che vengono prese. E poi che cos'altro? Ah, c'è la, diciamo, su questioni molto più allegre, cioè che potrebbero essere allegre, ma non lo sono perché il posto è ancora chiuso. La battaglia sull'ex Metropolitan, scrive Riccardo Caponnetti, chiuso da 12 anni. E un progetto da 15 milioni di euro bloccato dalla burocrazia della Pisana. Il manifesto che è stato affisso su quello che è l'ex cinema. E poi ci sarebbe, appunto, c'è la spiegazione di questo piano da 15 milioni che prevede di riattivare sia il Metropolitan sia altre due sale cinematografiche, l'Apollo e l'Airone, ma insomma siamo ancora di là da vedere. Poi abbiamo la politica interna laziale, dove non litiga solo, diciamo, il fronte del centro-sinistra, che peraltro trova il suo candidato, ma anche il fronte di centro-destra, anzi meglio di destra e basta, con questa cosa dell'inceneritore, di cui in realtà non frega nulla a nessuno, ma che viene usato per cercare di fregare il l'aspirante alleato. L'inceneritore spacca la destra ed è scontro Rampelli Salvini. Uscita a sorpresa del senatore di Fratelli d'Italia, che si dichiara contrario all'impianto di Gualtieri. È un'opera fondamentale, dice il leader della Lega, il sospetto di una manovra tattica in cerca di candidature. Io credo che fra tempo un anno avremo il ritorno di Draghi, ma non come presidente del consiglio, proprio come imperatore galattico gli faranno fare, e il problema sarà di chi tutti in questo periodo non saranno riusciti a portare avanti uno straccio